Laudetur Jesus Christus.
Martedì 30 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: ancora violenze in Mozambico, il sedicente Stato Islamico rivendica il controllo della città di Palma, migliaia di civili in fuga. Myanmar, almeno 510 le persone uccise dall'inizio del golpe a febbraio, centinaia di manifestanti arrestati. Il Papa e i sacerdoti in cerca di tutti, con compassione per la pecora perduta. Ben ritrovati all'ascolto da Elvira Ragosta. Continua l'avanzata dei jihadisti nel nord del Mozambico. A cadere nelle loro mani è stata la città di Palma, vicina a un importante impianto di gas naturale. Migliaia di sfollati in tutta la provincia di Cabo Delgado, mentre le Nazioni Unite esprimono profonda preoccupazione per la situazione. Il servizio è di Michele Raviar.
Dopo 5 giorni di assedio e la morte di decine di persone, i jihadisti legati al sedicente Stato Islamico hanno annunciato la conquista della città di Palma, dove operano importanti società straniere del campo degli idrocarburi. Si tratta di una nuova tappa dell'offensiva degli islamisti, dopo che sabato era stato preso lo stesso Cabo Delgado, con 180 persone costrette a rifugiarsi in un hotel per 48 ore prima di essere salvate dall'esercito. Da Palma ci sono ora da evacuare tra le 6 e le 10.000 persone, che raggiungeranno le migliaia di sfollati già presenti nel capoluogo provinciale Pemba, dopo che 3 anni di attacchi hanno causato 700.000 profughi e almeno 2.600 vittime. Mentre il ministro della difesa di Maputo si è detto pronto a riprendere Palma, l'ONU ha condannato fermamente gli attacchi armati, riaffermando il sostegno al governo del Mozambico nei suoi sforzi per proteggere i civili, ripristinare la stabilità e assicurare alla giustizia gli autori di questi atti atroci.
Drammatico il bilancio in Myanmar degli scontri di piazza tra forze dell'ordine e manifestanti. Si parla di oltre 500 morti. La protesta è scattata il 1 febbraio scorso, dopo il colpo di stato militare che ha sospeso le istituzioni democratiche nel paese asiatico. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Sarebbero addirittura 510 le vittime della repressione, secondo l'associazione di assistenza per i prigionieri politici, che ha avvertito però che il vero bilancio potrebbe essere molto più alto. Vi sono infatti centinaia di persone arrestate durante le dimostrazioni, di cui non si sa più nulla. Di fronte a questo bagno di sangue, gli Stati Uniti hanno annunciato l'immediata sospensione dell'accordo quadro sul commercio e gli investimenti concluso nel 2013 con l'ex Birmania, fino al ristabilimento di un governo democraticamente eletto. La Francia ha denunciato la violenza indiscriminata e omicida del regime e ha chiesto il rilascio di tutti i prigionieri politici, compresa Aung San Suu Kyi, la leader della Lega per la Democrazia, ancora in isolamento. Da parte dei militari ancora nessuna risposta alle sanzioni internazionali.
E veniamo agli aggiornamenti sulla pandemia di Covid-19. La fuga del virus da un laboratorio è un'ipotesi estremamente improbabile. Questa è la conclusione del rapporto realizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo la missione in Cina sull'origine della pandemia. Intanto a Londra per la prima volta non sono stati registrati decessi per Covid. Emanuela Campanile.
Mentre l'Europa e il resto del mondo combattono contro il virus, la capitale britannica, Londra, ha registrato 0 decessi per Covid. Non accadeva da 6 mesi. Il dato diffuso dalla sanità pubblica inglese si riferisce alla giornata di sabato 28 marzo. Con quasi 34 milioni di dosi somministrate, il Regno Unito si avvia così verso un primo allentamento delle restrizioni, anche se il Premier Johnson invita la cautela. Nelle Filippine, invece, record di casi con oltre 10.000 contagi, a Manila nella sola giornata di ieri, e dove da oggi scatta il lockdown per 24 milioni di persone. La fuga del virus SARS-CoV-2 da un laboratorio di Wuhan è estremamente improbabile, e quanto avrebbe poi concluso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, impegnata nelle scorse settimane in una missione in Cina per scoprire l'origine della pandemia. Lo scenario più probabile è che dai pipistrelli all'uomo il virus sia stato trasmesso attraverso un altro animale.
Si è aperta ieri e si concluderà oggi l'annuale conferenza internazionale sulla Siria, organizzata dall'Unione Europea e dall'ONU. Si svolge in modalità video a causa della pandemia e ospita delegazioni di 50 paesi e diverse ONG. L'obiettivo è raccogliere più di 10 milioni di dollari per la risposta umanitaria nel paese devastato da 10 anni di violenze, per sostenere i rifugiati e le comunità ospitanti nella regione. Ne abbiamo parlato con Luigi Bonanate, professore di relazioni internazionali all'Università di Torino. Torino.
La situazione siriana è spaventosa. Nel 2005 l'ONU fece una grande conferenza nella quale si sosteneva il principio del dovere che gli stati hanno e che tutti gli stati membri dell'ONU firmarono. Gli stati hanno il dovere di intervenire laddove la situazione sia come quella siriana, anche al di là dei confini giuridici, della sovranità, della richiesta o no di un governo di intervenire. Non far morire la gente è un dovere degli stati, un dovere istituzionale. Mi auguro fortissimamente che qualcosa migliori, ma ho la netta sensazione che il cammino sia ancora lungo.
L'obiettivo è di raccogliere più di 10 miliardi di dollari, ma dopo 10 anni qual è la situazione territoriale ed economica nel paese?
Basta guardare alcune fotografie o i telegiornali, le case, le pareti delle case sono tutte bucherellate, non c'è città in Siria che non sia in queste condizioni.
Al via in Minnesota il processo all'agente di polizia accusato della morte dell'afroamericano George Floyd lo scorso 25 maggio a Minneapolis. L'udienza si è aperta con la proiezione del video della morte di Floyd. La famiglia ha invocato giustizia anche Joe Biden. Seguirà con attenzione il processo, fa sapere il suo portavoce. Dopo 6 giorni il portacontainer che da martedì bloccava il canale di Suez è stato disincagliato. Ieri una delle vie d'acqua più importanti del mondo è stata riaperta. Ci vorranno però ancora giorni per smaltire l'ingorgo di 400 navi che si era prodotto nel corso di quasi una settimana. Restiamo in Africa. Le forze di difesa e sicurezza della Costa d'Avorio ieri sono state obiettivo di 2 attentati che hanno provocato almeno 6 morti, di cui 3 terroristi nel nord vicino al confine con il Burkina Faso, teatro di azioni da parte dei jihadisti. E voltiamo pagina. Tanti cristiani, non solo cattolici, continuano a soffrire e a perdere la vita a causa del nome di Gesù. Nel 2020 sono stati uccisi 13 cristiani al giorno. Lo ha ricordato ieri il cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero Vaticano per i laici, la famiglia e la vita, durante la veglia per i martiri dei nostri tempi organizzata dalla comunità di Sant'Egidio nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. Sul valore di questa celebrazione nell'imminenza della Pasqua, Antonella Palermo ha intervistato il parroco Don Marco Gnavi.
Ci provoca a leggere la Settimana Santa in una prospettiva di una luce pasquale che speriamo invada tutti i luoghi dove si soffre, dove i testimoni di carità, di prossimità ai deboli, di dialogo, di pace, in una parola, coloro che con la loro vita e la loro morte sanno spiegare il valore delle beatitudini. In Iraq, cristiani in minoranza che vivono il sogno della fraternità universale, come Papa Francesco ha ricordato a Wadi Caldei, a Karakosh, in Iraq.
Figure emblematiche che ci vuole ricordare?
Penso alle suore poverelle di Bergamo che morirono contagiate da Ebola in Congo, consapevoli di dover affrontare la morte, ma non salvarono loro stesse pur di stare accanto ai malati. Loro, come molte altre, sono donne deboli ma forti nell'amore, che ci dicono cosa vuol dire resistere anche nel tempo della pandemia.
Tenerezza, riconciliazione e fratellanza sono chiamati a tessere nel mondo i sacerdoti. Lo ricorda Papa Francesco all'udienza con il Pontificio Collegio Messicano, mettendo anche in guardia dalla mondanità spirituale e dal rischio del clericalismo. Il servizio è di Deborah Donnini.
Il vivo ricordo de los encuentros que tuve con el santo pueblo de Dios.
In una società afflitta da violenze e disuguaglianze segnata dalla pandemia, il sacerdote è chiamato a un'autentica compassione, sia per le pecore che gli sono affidate, sia per quelle che si sono smarrite, portando uno sguardo di tenerezza, riconciliazione e fratellanza. Nessuno dunque si è escluso dalla sollecitudine pastorale. Questo tra l'altro impedisce di isolarsi in casa, in ufficio, in passatempi, invece incoraggia a uscire per incontrare la gente. Centrale anche l'esortazione a correggere le proprie carenze e a non sottovalutare le tentazioni mondiali. Per quanto riguarda la riconciliazione, i pastori sono chiamati a contribuire a ricostruire relazioni costruttive, prestando attenzione soprattutto a quanti sono scartati a causa delle radici indigene o della particolare religiosità popolare. Infine, di fronte a una realtà interconnessa dalle reti sociali e dai mezzi di comunicazione, bisogna creare fraternità, incoraggiando i fedeli a essere costruttori di un mondo nuovo in collaborazione con tutti.
Ed è tutto per questa edizione. Da Giuseppe Mauriello in regia e da Elvira Ragosta in studio, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.